e sostenere il meeting. Ringraziamo i nostri relatori, il ministro Alessandro Giuli, Davide Rondoni, Pierluigi Sacco. Grazie a voi, buon meeting.
20 e 14 minuti, noi torniamo in studio dalla diretta della 46esima edizione del meeting di Rimini, ci riprendiamo la linea. Abbiamo ascoltato il dibattito intitolato Destatalizzare la cultura con il ministro della cultura Alessandro Giuli, con Davide Rondoni, poeta, con Pierluigi Sacco, professore di economia della cultura dell'Università di Chieti Pescara e moderato dalla giornalista Irene Elisei, giornalista finanziaria di Sky TG24. Io ringrazio la regia, noi proseguiamo con la nostra programmazione e andiamo ad ascoltare quel che ci ha raccontato il professor Fabrizio Pregliasco sul NITAG e sulle polemiche che ci sono state e sulla proposta della Lega di togliere l'obbligatorietà dei vaccini in Italia. Radio Radicale, abbiamo ai nostri microfoni il professor Fabrizio Pregliasco, che i nostri ascoltatori ben conoscono. Io ricordo che il professore è direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio ed è professore di igiene generale e applicata all'Università degli Studi di Milano. Benvenuto a Radio Radicale, professore, buonasera.
È un piacere, come sempre.
E allora, tante le polemiche, soprattutto da inizio agosto. Io faccio un piccolo passo indietro, polemiche per il comitato tecnico delle sulle vaccinazioni, il ministro della salute Schillaci, con decreto proprio all'inizio di agosto, aveva ufficializzato le nomine del nuovo NITAG, del nuovo comitato, però poi c'è stato un passo indietro che anche quello ha generato molte polemiche, in cui sono state revocate le nomine. Questo perché all'interno del NITAG erano stati nominati due medici definiti Novax. Adesso poi sotto questa sigla rientra un po' tanto, professore. Intanto questa vicenda che ancora fomenta le polemiche, diciamo.
Allora, intanto è una serie di provvedimenti che il ministro deve fare per seguire una linea politica di due dei partiti dell'attuale maggioranza, che ha già visto assurdamente l'Italia a non accettare emendamenti sull'Organizzazione Mondiale della Sanità, su modalità di interscambio di informazioni, un po' seguendo l'onda americana e di quel impressionante ministro Kennedy Jr. che ne dice una ogni giorno contro la scienza, contro i vaccini, ma non solo. Questo direi è un'altra di queste condiscendenza a questo deriva negativa, cioè quello di aver inserito due medici che loro dichiarano di non essere Novax, però, e nelle comunicazioni ufficiali cercano di distinguere dicendo sì, il vaccino va bene, però chissà, instillano dei dubbi ma non documentati, ma poi se andiamo a vedere sui loro social invece ci vanno giù dubbi. Questo metterli lì è sicuramente stato una forzatura politica che per fortuna il ministro ha in qualche modo fatto retromarcia, proprio perché io ritengo, al di là dei colleghi che non conosco se non per quello che ho visto dai loro scritti, sì, era un modo per legittimare chi non vuole usare la scienza e i criteri della scienza, che è vero che non sono dei dogmi scritti sulla pietra ma vanno continuamente aggiornati e valutati, ed è questo il loro modo, il modo di questi colleghi, non sono gli unici, di instillare dubbi, però non suffragati da documentazioni ma solo come opinioni, come possono essere le opinioni sull'allenatore della nazionale raccontate al bar e buttate lì alla comunicazione. Io credo che il ministro abbia fatto bene a far questo, poteva essere forse più attento, come dire, immaginare quello che sarebbe successo. È chiaro che ora è sulla graticola, anche se appunto sembrerebbe che non abbia perso il posto o comunque mantenga la sua operatività. E direi a rilancio di questa sconfitta di alcuni esponenti politici, in particolare dell'onorevole Borghi, che è ben noto per essere un propugnatore, anche qui senza documentazione scientifica, di negatività verso i vaccini, ha voluto rilanciare, ma l'aveva già fatto, l'idea
di togliere
l'obbligatorietà
che era stata introdotta nel 2010.
In un intervento coordinato, ma da quanto ho capito riguardante appunto alcune cose riguardanti le liste d'attesa, comunque infilandolo, no, in un documento, in una disposizione generale che invece non prende conto di questa possibile, questa opzione.
Senta, professore, a proposito di questo, Borghi per esempio dice in una intervista su Repubblica, dice: ma non in tutti i paesi europei c'è l'obbligatorietà.
Sì, è vero, cioè in 12 paesi c'è anche qui l'obbligatorietà, in 18 no, però andiamo a vedere in questi paesi come si fa a entrare a scuola, quali certificazioni devono essere fatte, e comunque anch'io stesso vedo opportuna questo superamento dell'obbligatorietà, che in particolare nella pandemia a mio avviso era necessario per l'interesse della comunità. E l'interesse della comunità c'è sempre nell'ambito delle vaccinazioni e della massima adesione alle vaccinazioni. Quindi io credo che, come era previsto già nella legge Lorenzin del 2017, si debba procedere per gradi e far sì che l'Italia finisca un periodo in cui i vaccini sono obbligatori. Ricordiamocelo, in Italia ci sono vaccini obbligatori dal 1937. E quindi arrivare a quella che è una condivisione, a una raccomandazione, è un superamento di quello che è la triste situazione attuale da parte di alcuni partiti di far diventare i vaccini di sinistra invece che quello che sono, cioè uno strumento che a livello mondiale decine d'anni nella loro applicazione, da centinaia d'anni, hanno dimostrato di avere un'utilità in termini di riduzione di mortalità, di effetti negativi delle patologie, degli eventi avversi, ma non così evidenti e così macroscopici come chi, sempre con queste opinioni da bar, vuole per esempio dire che a causa del vaccino Covid ci sono questi turbo tumori che stanno crescendo, ma che i dati statistici ufficiali in Italia e nel mondo non evidenziano.
Senta, ma ho guardato in termini quant'erano i bambini negli ultimi anni vaccinati, per carità sono saliti di uno o due punti e immagino che non sia poco, però tutto sommato diciamo che le famiglie italiane hanno sempre portato i loro figli a fare i vaccini. Che cos'è secondo lei che non funziona, al di là di quello completamente convinto che il vaccino faccia male, che è quella frangia che tutto sommato neanche l'obbligatorietà ha spostato?
Allora, di fatto c'è una difficoltà intrinseca dell'approccio vaccinale, cioè se noi stiamo male ma abbiamo semplicemente un mal di testa, scommetto chiunque a andare a leggere la scheda tecnica, il bugiardino, quando ha un mal di testa feroce, vuoi a qualsiasi cosa.
Gli salzano i capelli?
No, perché accetta questo rischio-beneficio, tra l'altro anche proprio per i prodotti per il mal di testa, ci sono quantità di effetti collaterali enormi perché c'è un enorme uso
certo,
di questi farmaci. Il vaccino da sempre, no, evidenzia un approccio diverso, uno sta bene, pensa magari che la malattia non sia grave o che lo ritiene per sé non grave, che becca quell'altro, non lui, e c'è sempre una problematica appunto quindi di esitazione. È vero, ci sono i Novax ideologici puri, complottisti e facilitatori di discussioni, e poi c'è sempre stato un 5-10% di popolazione esitante, proprio no? Rispetto all'opportunità di accettare il rischio beneficio della vaccinazione per sé. E oltretutto ora la discussione rispetto al passato è sempre più evidente tra la libertà del singolo e l'interesse della comunità. Questo è il punto cruciale e dove in questi anni si è spinto di più rispetto a un passato, 1937 in Italia, dove non è che si discuteva tanto su questi opzioni tra l'interesse della comunità, che è l'elemento che ogni istituzione ha, perché i vaccini, caso Covid ma non solo, fanno sì che ci siano meno spese sanitarie, ci sia una capacità di risposta alle sofferenze che comunque ci sono, no? Per il Covid nel momento emergenziale, ma per il morbillo, e in qualche modo garantiscono una vita e una organizzazione serena. Però spesso, per esempio, il morbillo è un qualcosa che la mia generazione se le siamo fatti tutti.
Certo, no? Anzi, ci mandavano proprio.
Ma passava il primo amichetto col morbillo,
esatto.
E si risolveva il problema, ma in un approccio anche qui più naturale. Qualcuno, uno a mille, aveva delle complicazioni,
sì.
Uno a 10.000 ci rimetteva le penne. E questo è un po' l'elemento. Un tempo
Chiaro. Era
la natura che in qualche modo aveva avuto la meglio, ma da qui l'esempio proprio del morbillo non è casuale su due punti. È stato quello preso di mira dagli anni 90, quello che è la fissazione del Kennedy Junior, e tra l'altro uno dei più difficili agenti virali controllabili, perché ha una capacità di contagio enorme e quindi basta quel percento minore, come c'è in questo momento, di adesione alla vaccinazione antimorbillosa anche in Italia, per far sì che stiamo vedendo crescita di casi in Italia e in Europa per questa, come dire, ritrosia alla vaccinazione.
Non pensa che tutto questo sia stato esacerbato, lei lo diceva prima in altri termini, dal Covid, ma anche dal tipo di comunicazione che è stata fatta?
Allora, il Covid ci ha preso tutti con, diciamo, un pugno nello stomaco, no? Per varie problematiche di salute per qualcuno, per sofferenza per i propri cari che sono venuti a mancare, per problematiche psicologiche, in particolare i giovani, per problematiche economiche, no? Quindi è stato un vissuto, diciamo, di crisi anche rispetto a quelle che sono state le scelte dei decisori politici a cui è capitata la sfortuna, io dico, di inciampare in questa situazione emergenziale nel momento del loro governo, sia di un lato, destro, sinistro, alto, basso, no? Anche su livelli diversi di competenza, dal sindaco al responsabile direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi qualcosa che ha appunto acuito gli animi, per esempio a mio avviso la scelta corretta in Italia dell'obbligo vaccinale, proprio in questo interesse della comunità, no? Poi si disquisisce il Green Pass, mica il Green Pass, questioni che comunque erano legate a velocizzare, si è dimostrato, il ritorno alla normalità, a un'economia più rapidamente recuperata, a una riduzione di costi, a una capacità. Ogni nazione poi ha cercato di mitigare la diffusione, qualcuna no, il Brasile ha deciso di no, l'Europa dell'Est è stata in difficoltà proprio per la mancanza di un'organizzazione. Però giusto per dare un'idea, uno studio sull'andamento della mortalità negli Stati americani, si è vista una differenza tra la mortalità tra i repubblicani e i democratici, quindi un approccio diverso di equilibrio fra le problematiche di salute, economiche e psicologiche, no? Che sono scelte dalla maggioranza dei cittadini, sono entrambe valide, no? Non c'è la perfezione e l'ottimizzazione, non so se ho reso l'idea,
certo.
Ma opzioni politiche suggerite da tecnici, ma poi ovviamente con una responsabilità principale e centrale di chi lo stakeholder operativo.
Le faccio un'ultima domanda. Il NITAG, questo comitato tecnico sulle vaccinazioni, è composto da tantissime persone di ambito molto diverso, naturalmente sempre sanitario, però voglio dire, c'è di tutto, da chi è professore in patologia generale, da chi in chirurgia, da chi anche in ortopedia. Come è strutturato, cioè come funziona al suo interno con tutte queste figure così diverse?
Ma a mio avviso era stata anche una Macedonia un po' mal assortita, perché davvero, come giustamente si sono lamentati i farmacisti, come si sono giustamente lamentati i pediatri, come si sono giustamente
ognuno
lamentati,
perché non era rappresentato,
medici di famiglia, ma in effetti hanno piazzato non esperti di settore, ma risulterebbe almeno qualcuno anche come compensazione per una mancata carriera politica e quindi un contentino, questo lo dico i giornali, insomma, no?
Sì, no, certo. Come dovrebbe essere fatto un comitato consultivo, strutturato?
C'è un enorme problema che è stato rilanciato da chi diceva ma ci vuole di opinioni diverse, no? Ridicolmente. A mio avviso poi c'è un problema, il conflitto di interessi, perché hanno detto ma molti di questi sono anche persone che hanno ricevuto finanziamenti, ma dalle aziende, no? Io stesso ho in tutti i miei convegni la prima diapositiva elenco i miei conflitti di interessi, che però cosa succede? Cioè, se uno è esperto in un determinato settore, per fare la ricerca deve in qualche modo, no, avere anche finanziamenti,
certo,
dalle aziende, è chiaro che è difficile anche trovare chi non è coinvolto. È chiaro che poi si tratta di trovare modalità intanto di trasparenza e poi nel periodo di responsabilità ovviamente non averne, e ovviamente magari in alcune situazioni, no, se si deve votare rispetto a un qualcosa che magari si è sviluppato, si è uno degli sviluppatori, mai si è singoli oggi, no, ma nella parte di astenersi da, ma questo è una problematica ancora più complessa. Di sicuro quindi c'era, a prescindere da questi due falsi esperti, a mio avviso, o meglio, persone che volutamente instillano il dubbio rispetto a risultati attesi, rispetto agli eventi avversi, ma senza dimostrarlo. Questa è la tristezza, non è il metodo scientifico che va a cercare queste cose, ma un dubbio a prescindere rispetto al sistema, quindi alle big pharma. Tra l'altro mi viene anche da sorridere, un tempo le big pharma erano bersagliate dal versante della sinistra più estrema, no?
Certo, adesso, gli strumenti degli imperialisti.
Adesso buffamente rovesciato.
Beh, vabbè, in Italia le carte si sono sempre un po' mischiate con la... quindi...
ma poi è buffissimo, perché al di là, di quello che può essere stato l'aspetto economico del Covid, quindi no, delle grosse forniture
di vaccini,
il segmento vaccinale è un niente rispetto ai farmaci. Pre-Covid praticamente le 7 molecole principalmente usate, antipertensivi, le prime 7 di tutte, no? le molecole, le cose, ci sono anche quelli sul reflusso gastrico, no? Quindi sì, cose rappresentano questo anche nella normalità, come dire, il totale di tutte il costo dei vaccini in Italia per i bimbi, per gli adulti, per... quindi tra l'altro è un segmento dove non c'è un grande interesse, e per certi versi ciò che ha fatto Trump nella prima, giusto appunto, ma che non ha poi raccontato in questo secondo, come dire, mandato, insomma, cose, è che è stato fondamentale nel creare la possibilità che una tecnologia ben conosciuta ma ancora non industrializzabile, cioè non usabile, abbia potuto prendere la luce, cioè il terribile, per qualcuno, la terribile piattaforma mRNA, che solo ricordarla adesso è un, come dire, un qualcosa che fa paura, e che la signora Maria, piuttosto che la parrucchiera, ormai addita come responsabile di mostruosità. Ma è un classico, cioè i vaccini oltretutto da sempre hanno una fregatura, sempre tornando all'idea del mal di testa. Io ho mal di testa, prendo un farmaco, la gran parte delle volte va bene, quindi ho una percezione, no, di utilità, e lo dirò sempre alla zia Maria di usarlo. Invece i vaccini sono in qualche modo bruciati dalla loro efficacia. Non c'è più il problema. La polio, no, in Italia ancora.
Beh, quel tipo di vaccini, però, professore, perché sul Covid o su altre questioni non era esattamente così.
No, è così. Cioè, il vaccino Covid ha avuto alcune limitazioni, nel senso che la trasmissione, la capacità di ridurre, cioè di evitare la trasmissione, c'era all'inizio, poi si è ridotta, ma la dimostrazione della sua efficacia nell'evitare la mortalità è oggettiva, cioè non è stata individuata in Italia, ma nel mondo. Quindi un vaccino, come ogni vaccino, come ogni farmaco, ha un'efficacia che non sempre è del 100%, ma quella quota dimostrata evidenzia l'utilità. Questo è importante, perché sennò anche lei mi cade in questa, come dire, svalorizzazione.
No, non lo svalorizzo, però siccome, ed era quello a cui mi riferivo, quando ci sono state le prime comunicazioni e ci veniva detto vaccinatevi anche per gli altri, poi in realtà tu il Covid lo prendevi e lo potevi trasmettere, e quindi molte persone evidentemente si sono fatti venire qualche dubbio da quello, mentre la polio uno faceva il vaccino e non lo prendeva, punto. Allora, questo è sicuro.
Allora, intanto qualcuno con la polio...
No, certo, tranne... va benissimo, perfetto, però erano numeri piccolissimi.
Però, ok, però voglio dire, quelli è stato necessario, come in ogni farmaco, come in ogni approccio terapeutico nuovo, consolidare i risultati nel tempo. Cioè, ogni farmaco ha una sua sperimentazione pre-registrativa, come si dice.
No, non lo metto in dubbio, infatti gli studi in genere vengono...
Una stabilizzazione e una riprecisazione nel tempo.
Ma le persone a questo non sono abituate, nel senso che se tu mi dici una cosa, io penso che sia quella.
Stillare dubbi.
No, era quello, io su quello solo... sono perplessa, ecco perché le dicevo, la comunicazione.
Non mi ammalo, o come se mi ammalo non muoio.
Certo.
Quindi, questo grossolanamente.
No, ma certo, ma è chiaro, ma è chiaro. Però ecco, se si fosse scelta una strategia diversa di comunicazione, forse avremmo avuto meno dubbiosi. Anche in quel caso.
Una strategia di comunicazione che è impossibile, perché oggi come oggi non si può sperare di coordinare la comunicazione, quindi i borborigmi, le negatività. Oltretutto, cioè, il Covid incredibilmente ha mantenuto, non a caso, perché ci ha coinvolto tutti, ha mantenuto, come dire, la prima notizia, anzi l'unica, per anni. Cioè, nemmeno le ultime trucidezze di guerra, certo, hanno mantenuto, certo, quella rilevanza.
Ce lo ricordiamo bene.
No, citava che anche io sono conosciuto come gli altri che si sono esposti,
certo,
e
certo. Seguo
ancora gli effetti negativi e collaterali.
Immagino, immagino.
No, però, quindi, quante, mi permetta l'espressione, puttanate sono state dette in questo marasma di gente che ha voluto, ha dovuto, pensato di dover dire
la sua. Sì, sì, no, e questo è un problema, devo dire, degli ultimi anni, insomma, che siamo tuttologi.
Che però oltre lì si è espanso la cosa, perché anche queste tristezze delle guerre in corso, in fondo adesso sì, ogni tanto hanno qualche pussée di rilevanza, ma poi no, sono la seconda, terza notizia.
Certo, certo.
E quindi non con quella dimensione di infodemia paragonabile solo alla pandemia reale. E quindi in questo marasma ognuno ci ha visto quello che desiderava o sperava di sentire o riteneva più utile sentire. Questo è un problema, insomma.
Professore, è stato gentilissimo. Io ringrazio il professor Fabrizio Pregliasco. Grazie ancora.
Arrivederci.
Arrivederci.
Per quanto.
20:40 Radio Radicale, questa era l'intervista a Fabrizio Pregliasco sul NITAG e sulla proposta di togliere l'obbligatorietà dei vaccini in Italia da parte della Lega. Noi a questo punto apriamo il nostro notiziario serale. Io ringrazio la regia al di là del vetro. Per quanto riguarda i nostri approfondimenti, parleremo di carcere, parleremo dell'appello per Omar Abda Rabu, con un'intervista di Marco Roberti a Davide Riccardo Romano, e parleremo ancora delle nuove generazioni e del mondo del lavoro con un'intervista sempre di Marco Roberti a Tommaso Nannicini. Le notizie del giorno, ci aiutiamo sempre con i sommari dell'ANSA e dell'AGI. L'ANSA apre con il Medio Oriente, l'AGI apre con le parole di Draghi che i nostri ascoltatori hanno potuto seguire in diretta. Draghi sferza l'Unione Europea, marginale spettatrice, deve essere protagonista, evaporata l'illusione di un'Europa che conti. Trump ha dato una sveglia brutale. L'ex Presidente del Consiglio parla al meeting di Rimini e rivendica un ruolo più forte per Bruxelles. L'inazione è il suo peggior nemico, è rassegnata sui dazi, ininfluente su Ucraina e Gaza. L'Europa, aggiunge, deve adattarsi alle esigenze del suo tempo e muoversi verso nuove forme di integrazione. E poi l'AGI ci ricorda le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che Sergio Mattarella, che dice: il mondo ha bisogno di costruttori di pace, dal meeting e nuove occasioni di amicizia e di cultura. L'AGI poi prosegue con lui.